RT.
Cine Young. Rubrica cinematografica, interviste e curiosità sul mondo del cinema. Un programma di Samuel Allegrini e Michele Storelli. Perché i film sono sogni che non dimenticherai mai.
Finalmente giovedì, o come diceva François Truffaut, finalmente domenica, ma il nostro mitico programma Cine Young va in onda di giovedì e quindi finalmente giovedì. Siamo qui nella nostra saletta di Radio Tadino per una nuova puntata della trasmissione che parla del cinema per i più piccoli, per i giovani, per tutti, da 0 a 100. 7, 8, 110, 120 via anni. Sono Michele Storelli e accanto a me c'è naturalmente Samuel Allegrini.
Grazie, bentornati a Cine Young. Oggi ci eravamo fermati sul 2015. Bene, volevate che andassimo avanti? E no, attaccatevi, perché adesso ritorniamo nel 2014, perché ci siamo scordati dentro dei bagagli un po' di pinguini.
Naturalmente Samuel voleva dire attaccatevi al tram, no? Perché
sì,
quando
tram.
Uno va in tram bisogna attaccarsi, se no cade.
Ecco.
Noi non cadiamo, ma siamo aggrappati ai nostri film e ai pinguini di Mr. Popper.
Fin dal 2014 che finalmente dopo due secoli di parliamo di Jim Carrey. Beh, la trama parla di questo bambino che c'aveva il padre esploratore, andava in giro per il mondo, solo che quando il padre non iniziava più a richiamarlo, lui iniziò a perdere il senso dell'avventura e andò a entrare in questa società che prendeva degli edifici vecchi e li rifaceva secondo i loro piani. Però quando lui si iscrisse, dovevano demolire il negozio, no, il ristorante di questa anziana signora in cui lui andava sempre a mangiare sull'angolino vicino alla finestra. Però un giorno si scopre che il padre è morto e gli ha portato un souvenir dal suo ultimo viaggio, ovvero l'Antartide. E indovina un po', è un pinguino. All'inizio pensa che è impagliato, come giusto che sia. Solo che poi, quando lo lasciò libero per casa, andò al lavoro, quando ritornò la casa era tutta molla zuppa. E poi quando chiamò il segretario per richiamarlo, per riprendersi il pinguino, perché è illegale avere i pinguini in America, però in questo film è legale, lui capisce male, gliene porta altri 5, che adesso vi elenchiamo i loro nomi. Quello che arriva per primo è Capitano e quelli che arrivano sono Urlacchia, Mordicchia, Puzzoso, Amoroso, che con Alessandro Amoroso non c'entra nulla, e Tontino. Però quando lui doveva fare, c'era anche il compleanno di suo figlio quando erano arrivati sti pinguini e lui pensava che era il suo regalo di compleanno. Però c'era uno dello staff dello zoo di New York, che interpretato lo stesso che fa il segretario su Giave Cesare, praticamente di voler riprendersi i pinguini. E praticamente tutto il film raccontano dei figli e del signor Popper che si divertono insieme a questi pinguini. Solo che questo tizio dello staff decide di prendersi i pinguini e poi un'altra cosa che mi sono scordato: i pinguini hanno fatto sbringhete sbranghete e hanno fatto...
No, anche i pinguini fanno sbringhete sbranghete.
Sì.
Ma tanto?
Sì.
Ah, beh.
Fanno due gemelli. Però si scopre che loro non erano allo zoo, li volevano spedire in tutto il mondo. Però diciamo, la famiglia deve essere unita, non deve essere divisa. E perciò tutti questi pinguini li riprendono e li rilasciano nel loro paese natale, l'Antartide.
Un film molto carino per i bambini, ma non solo, perché ci sono almeno due cose che possono apprezzare anche gli spettatori un po' più adulti, a parte Jim Carrey, che è sempre fenomenale nel fare le facce, nell'interagire con gli esseri più strani, come in questo caso i pinguini. Ma c'è Angela Lansbury, grande gloria della Disney, Pommi e Dottone, Manici di Scopa, uno dei suoi film più famosi, o La signora in giallo per chi guarda la TV, che è nella parte di Selma Van Gundy, qualcosa del genere. E poi questi pinguini che citano a più riprese Charlie Chaplin, perché in effetti Charlot camminava un po' come un pinguino.
E in effetti è vero.
Siamo sempre quelli di Cine Young con la saletta di Radio Tadino invasa dai pinguini, e non sono Capitano Flacchio, Mordicchia, Puzzoso, Amoroso e Tontino, cioè i pinguini di Mr. Popper di cui abbiamo parlato prima, ma ce ne sono due di pinguini, uno più piccolo e uno gigantesco, che vedrete magari nelle foto sui nostri social, su Instagram e su Facebook. Insomma, così vedete come è la saletta di Radio Tadino invasa dai pinguini puzzosi. Allora, secondo giro di giostra, secondo film di cui parliamo oggi, qual è, Samuel?
Wonder, film del 2017, ispirato ai libri di R.J. Palacio, pronunciato bene?
Ma, chissà.
Boh. La trama parla di questo ragazzino che per tutte le elementari aveva fatto lo studio a casa perché c'aveva una malformazione facciale, e perciò un giorno i genitori decisero che era giunto il momento di farlo andare a scuola, alle medie, in prima media. Solo che all'inizio lui ci aveva paura, perché aveva paura che i ragazzini lo trattavano male solo perché c'aveva questa malformazione facciale. E all'inizio ci sono molte battute su Star Wars, perché lui era grande amante della saga di Star Wars, e c'era Julian, il ragazzino quello figo, quello che c'ha tutti i soldi, tutti i suoi, che all'inizio lo prendeva in giro chiamandolo Padawan, ovvero un allievo Jedi, io non sono esperto di questa roba. Ed ecco, però inizia a farsi le amicizie. Il primo è Jaquil, sì, credo che l'ho pronunciato bene, che però alla festa di Halloween, visto che era tutto coperto, diceva che si sarebbe ucciso se aveva la faccia di Oggy oppure August, e quindi lui perse un amico. Però si fa un'altra amica, Summer, e iniziano a diventare amici. Però nei rapporti tra lui e Jaquil si miglioreranno quando giocano a Minecraft, videogioco del 2009 per i boomer. Ecco.
Eccomi, sono io.
Vabbè. Però un giorno, sulla foto di classe, che era appesa sugli armadietti, in America vanno di moda gli armadietti, si scopre che la foto era stata photoshoppata. Non sai che vuol dire?
Sì, questo anche noi della generazione X e Y non so che lo sappiamo.
Ecco, si scopre che dove c'era Oggy era stato cancellato, e dietro la foto c'era scritto: noi non vogliamo i mostri nella nostra scuola. E questo lo fece Julian, il ragazzo quello figo, e perciò viene espulso. Alla fine dell'anno vanno in una riserva naturale in Pennsylvania. Loro vanno via perché fanno vedere il mago di Oz, tanto perché loro dicono: tanto lo abbiamo visto 17 milioni di volte sto film. Però vengono presi di mira da dei ragazzi di terza media, solo che gli vengono in aiuto gli ex amici di Julian, che loro capiscono che lui non era del tutto un mostro, oppure come diceva Julian, il Freddy Krueger tarocco su un foglio, e perciò lui iniziò a diventare amico di tutti, tanto da vincere il premio per essere il ragazzino che ha conquistato più cuori.
Un film che dovrebbe essere proiettato sempre nelle scuole. In realtà oggi parliamo di tutti i film che andrebbero benissimo per delle proiezioni scolastiche. Questo è un film che parla di inclusione, di solidarietà, di amicizia, di accettazione, un film contro il bullismo, ma per quelli un po' boomer, un po' generazione X come me, un buon motivo per vedere questo film è la mamma del protagonista, che è interpretata da una icona dei nostri anni 80 e 90 come Julia Roberts, che è stato bellissimo ritrovarla nei panni un po' più maturi di una splendida mamma. Samuel, so che tu hai imparato, sai a memoria il monologo finale di questo film, quindi un pezzettino adesso ce lo devi dire, ce lo devi recitare.
Mentre salivo su quel palco mi sembrava di galleggiare, il cuore mi batteva all'impazzata. Forse davvero, non so perché mi dessero una medaglia, non avevo mica fatto saltare in aria la morte nera. Forse davvero non sono normale. Forse se sapessimo leggere le menti degli altri capiremmo che nessuno è normale e che tutti ci meritiamo una standing ovation almeno una volta nella vita. I miei amici, i miei insegnanti, mia sorella per essermi sempre stata accanto, mio padre per averci sempre fatto ridere, e mia madre se la merita più di tutte per non essersi mai arresa, soprattutto con me. È un po' come l'ultimo precetto che ci ha insegnato il signor Brown: siate buoni, che tutti combattono una battaglia dura.
terzo spazio di Cine Young. Questa puntata mi piace proprio perché parliamo di film davvero molto belli che hanno un insegnamento per i più giovani e non solo. Dopo I Pinguini di Mr. Popper e Wonder, che, dei quali abbiamo parlato negli spazi precedenti, adesso torniamo a una nostra grande, mitica passione, anzi forse il regista da cui tutta questa trasmissione è iniziata, cioè Steven Spielberg, che sul finire degli anni 10 del nostro secolo realizza un film clamoroso. Qual è questo film?
Ready Player One. Sì, è tutto futuristico. Non so come faccio un boomer come Spielberg a sapere tutto il mondo della tecnologia, della cultura pop. Ma vabbè, è uno dei più grandi misteri del mondo del cinema.
Il film si svolge nel futuro, nel 2045, quando l'inquinamento e la sovrappopolazione hanno rovinato del tutto la Terra, come tanti film, come ad esempio Wall-E, di cui abbiamo parlato alcune puntate fa, ci insegnano, e il mondo è dominato da una specie di videogioco, da una realtà virtuale che si chiama Oasis, dove praticamente tutti possono prenderne parte e prendere parte a numerose attività per lavoro, istruzione e intrattenimento. Un giorno il fondatore, il vecchio fondatore di questo videogioco, lancia una specie di sfida, una specie di concorso, possiamo chiamarlo così, e invita tutti i frequentatori di Oasis a cercare un Easter egg. Adesso Samuel ci spiega che cos'è un Easter egg.
È un piccolo riferimento che c'è in un videogioco, si chiama Easter egg perché vuol dire ovo di Pasqua, non so che cosa c'entrano gli ovi di Pasqua, ma
gli ovi di Pasqua perché all'interno c'è una sorpresa, quindi queste sono delle piccole sorprese disseminate nei film, per esempio nei DVD o nei Blu-ray ci sono degli easter eggs che si possono trovare mandando al rallentatore o cercando con lo zoom appunto questi dettagli nascosti nel film. Solo che per sbloccare l'easter egg contenuto nel videogioco servono tre chiavi inaccessibili. Bisogna scardinare una dopo l'altra queste tre chiavi per arrivare al premio finale, e non è così semplice. Alla ricerca di queste tre chiavi si mette il protagonista del film.
Allora, questo ragazzo cerca di fare tre sfide. La prima era una gara che si bisogna fare in una New York distrutta da tutto e di più, dal tirannosauro di Jurassic Park, altro film di Spielberg, dallo scimmione che sta dall'Empire State Building che ti viene e ti distrugge male la nonna,
per gli amici King Kong,
ecco. Però lui scopre il cittaggio di come vincere.
Oddio, che è il cittaggio, oddio.
Cosa che tu fai, la cosa che nessuno sta nei, che non sta nei piani.
Ah, ecco, ce l'avevo solo.
Praticamente dovevi andare dietro, vai dietro e poi fai tutto il percorso sotto, e così non riesci ad, così la scimmia non ti distrugge.
Lo scimmione, questa è la prima chiave, quindi riescono a ottenerla. Poi c'è la seconda prova. La seconda prova a me fa impazzire perché tutto gira intorno alla citazione di un film. Se prima c'era King Kong e Jurassic Park, qui in questa, nella ricerca della seconda chiave, il film protagonista diventa Shining di Stanley Kubrick, che viene reinterpretato, rimesso in scena, omaggiato, non lo so, da Spielberg in un modo veramente geniale, portandolo fra l'altro alla conoscenza delle giovani generazioni che nel 1980, quando è uscito Shining, non c'erano.
Ci sono un po' tutti gli easter egg, le sorelle Kessler, papà, sono il lupo cattivo.
Ma sei sicuro che erano le sorelle Kessler?
Sì, c'erano le sorelle Kessler.
Ah, va bene, quelle del Dada Umpa, via.
Ecco, però questo è uno Shining un po' strano, perché al posto, perché sì, a parte i vari mostri che ci sono in questo motel infestato, scritto da Stephen King, ci sono pure gli zombie. La terza chiave è, dovevi giocare al gioco preferito di Halliday, ovvero questo Steve Jobs, che era un videogioco che si chiamava Adventure. Però vicino c'è una fortezza che succede di tutto e di più,
la qualunque proprio.
Ecco, praticamente su sta struttura c'erano tutti quelli di Oasis, andare contro la UI, e c'è pure il tizio che si veste da Mechagodzilla. Io lo adoro quella scena, sono goduto come il riccio quando l'ho vista. Però il giocatore scopre perché questo gioco non dovevi completarlo, ma dovevi cercare un easter egg, e così andavi nel mondo segreto di Halliday e lui ti diceva se vuoi comprare il gioco, solo che lui non vuole, perché capi, fa una sorta di enigma e lui capisce, e allora lui divenne il proprietario supremo di Oasis.
Diavolo d'uno Spielberg che ha più di 70 anni ancora è capace di giocare e meravigliarsi con il cinema.
Alle tue esigenze.
Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro. Camminerò a un passo da te e fermeremo il vento come dentro agli uragani. Supereroi come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili vicini e ovunque andrò sarai con me. Supereroi solo io e te. Due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole. Ci sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo, più profonde di quello che sembrano. Guariscono sopra la pelle ma in fondo ti cambiano dentro. Ho versato così tante lacrime fino ad odiare me stesso, ma ogni volta che ho toccato il fondo tu c'eri lo stesso. Oh, 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 oh. Quando siamo distanti ogni volta che piangi piange pure il cielo. Oh, oh, oh. Non ho molto da darti ma ti giuro che camminerò a un passo da te e fermeremo il vento come dentro agli uragani. Supereroi come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili vicini e ovunque andrò sarai con me. Supereroi solo io e te. Due gocce di pioggia che salvano il mondo. Mi basta un attimo e capisco che ogni cicatrice tu anche me. Mi basta un attimo per dirti che con te ogni posto è casa mia. Perché siamo invincibili vicini e ovunque andrò sarai con me. Supereroi solo io e te. Due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole. Camminerò a un passo da te e fermeremo il vento come dentro agli uragani. Supereroi come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili vicini e ovunque andrò sarai con me. Supereroi solo io e te. Due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole.
E ridendo e scherzando e giocando a Ready Player One siamo arrivati al quarto e ultimo spazio della puntata di oggi di Cine Young. Vediamo qual è il film che ci aspetta al varco.
Sarebbe una storia tipo come quella di Wonder, solo tratta da una storia vera, ovvero Mio fratello rincorre i dinosauri. Un film del 2019 che racconta una storia vera che è successa in Emilia Romagna. La trama parla di questo bambino di nome John che scopre che i genitori devono fare un altro figlio.
E lui ha già due sorelle, quindi prima scena bellissima ambientata nel parcheggio di un supermercato dove la famiglia si riunisce per ogni decisione importante, devono decidere il nome di questo bambino. C'è chi dice di chiamarlo Goku, C'è chi propone di chiamarlo Gesù, puntando un po' troppo in alto, alla fine lo chiamano
Gio, che sarebbe l'abbreviazione di Giovanni, da quanto ho capito. Solo che il bambino nasce con la sindrome di Down e i genitori, per evitare che il bambino gli può succedere qualcosa, gli dicono che addirittura è un supereroe. Questa cosa la crederà fino all'età adolescenziale. Inoltre il bambino si chiama Jack, abbreviazione di Giacomo. Lui però decide di andare in una scuola di una città vicina perché, cioè, si era innamorato di una ragazza che si batteva per i diritti di tutti quanti, di nome Arianna, e inoltre il ragazzo che andava superiori è Jack. Però l'amico di una vita, ovvero Vitto, gli dice: ma perché dobbiamo andare lontano, prendere il tram, il treno, quando possiamo andarci più vicino? Però lui inizierà a cambiare del tutto l'aspetto per piacere a questa Arianna. Entrerà anche in un gruppo rock di persone poco raccomandabili.
Ma Joe è effettivamente un ragazzino supereroe, perché ha tante qualità. Prova a volare, suona da Dio e un giorno mette dei video su YouTube. Però a questo punto Jack comincia a vergognarsi del suo fratellino disabile e lì cancella tutti. A questo punto, non potendo gestire la situazione, dà la colpa, indovina chi?
Ai gruppi neonazisti.
I cattivi per eccellenza. E quando si formerà in paese un movimento di protesta contro i neonazisti che avevano tolto questi video di Joe da YouTube, sarà costretto ad ammettere che è stato proprio lui a toglierli.
Però aveva detto anche una bugia più grande, ovvero che Joe era morto, cioè aveva un fratello, solo che gli era morto, e perciò aveva fatto una bugia ancora peggiore. Sul momento Arianna cerca di non saperne più di lui, e poi la famiglia cerca di aiutarlo in questa difficile situazione. Però lui con Arianna si chiarirà, solo che Arianna deve partire per Milano e non si potranno più rivedere. E da questo momento la vita ritornerà normale, con Jack che va a scuola, Joe che, grazie all'aiuto del fratello Jack, pubblicheranno un video in cui lui si presenta su YouTube, e allora verranno milioni di views, di fan. E da lì il fratello Jack capisce che Joe era in effetti un supereroe, un grande.
E soprattutto è un figo della Madonna. Anche questo è un film che parla di inclusione, di solidarietà, di famiglia. Non abbiamo parlato dei genitori, degli attori che impersonano i genitori in questo film, che sono Alessandro Gassman e Isabella Aragonese. È un film estremamente commovente e sensibile, forse è uno dei film che ho più rivisto in vita mia, perché è veramente toccante, commovente e è veramente bellissimo. Noi siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di Cine Young. Vi diamo l'appuntamento alla prossima settimana
con nuovi film, nuovi capolavori e molto altro. Pippo Pipino Polis.